Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Bene, come è noto a molti, l'adolescenza risulta contrassegnata da una radicale ridefinizione della propria condizione esistenziale che induce i giovani, questo è quello che vediamo a livello fenomenologico, ad oscillare tra desiderio di solitudine e ricerca di protagonismo, tra slanci euforici e vissuti malinconici, al punto da essere considerata a buon diritto l'età dei paradossi e delle fluttuazioni estreme per eccellenza. Da questo punto di vista è stata sempre accompagnata da sintomi transitori, legati per l'appunto alla ricerca faticosa, complessa, degli strumenti più idonei per elaborare quei vissuti di perdita e separazione attorno cui essa ruota. Tuttavia, gli adolescenti postmoderni risultano radicalmente diversi dai loro coetanei di altre epoche. I dati epidemiologici sottolineano una copiosa diffusione di espressioni psicopatologiche che investe i nostri giovani e che va dall'avanzare del ritiro sociale delle dipendenze tecnologiche fino al consumo sempre costante di sostanze stupefacenti ed in particolar modo all'abuso di alcol nel fine settimana, fino ad arrivare all'epidemia silenziosa dei disturbi alimentari, come qualcuno l'ha definita, e al sempre preoccupante aumento dei suicidi relativi a questa fascia d'età. Ma anche laddove non si traduce in una patologia conclamata, l'adolescenza postmoderna mette in luce una difficoltà generalizzata nel costruire un desiderio autentico ed impositivo con cui proiettarsi nel mondo. Mette, in altre parole, in evidenza l'inedita fragilità con cui i nostri giovani tendono ad affrontare le sfide, i compiti richiesti dalla più delicata dell'età del ciclo di vita. Le cause di questa fragilità sono diverse, io mi limito a proporvi quelle che a me sembrano le più significative, partendo da un presupposto, e cioè che mentre la pubertà costituisce un fenomeno biologico universale che tocca gli individui di tutto il mondo, permettendo loro di assumere un corpo definitivamente sessuato e dunque di essere in grado di procreare, l'adolescenza rappresenta al contrario un fenomeno culturale tipico della civiltà occidentale, nella misura in cui nelle società a lenta evoluzione, nelle società cosiddette primitive, l'adolescenza non esiste, esistono i riti di passaggio che permettono di proiettare in un sol colpo gli individui, i membri della comunità, dall'età infantile all'età adulta. In questo senso l'adolescenza costituisce un'invenzione, possiamo spingerci a definirla così, della cultura occidentale per ovviare all'assenza dei riti di passaggio. E questo è così vero che se prima della Rivoluzione francese l'adolescenza non esiste, non abbiamo tracce di adolescenza, si era o adulti o bambini, il discorso sociale ha avuto un'influenza così elevata sui giovani che oggi paradossalmente assistiamo ad una fase della vita che tende ad allungarsi sempre più nel tempo, ad inglobare una parte dell'età prepuberale ed una buona parte dell'età adulta, fino a costituire una sorta di contenitore all'interno del quale i nostri giovani tendono a permanere in una condizione di dipendenza dalla propria famiglia. Ed in effetti il cardine dell'adolescenza è il processo di separazione dalla propria famiglia d'origine, o per essere più precisi, da un'organizzazione psicologica dipendente dal desiderio genitoriale. Se un figlio rappresenta inizialmente l'oggetto delle aspettative narcisistiche del babbo e della mamma, in questa fase della vita è chiamato a distanziarsene per mettere alla prova il suo desiderio. L'adolescenza è una fase complessa, delicata, difficile, proprio perché un figlio deve essere in grado di abbandonare i significanti con cui i genitori lo hanno cresciuto e le identificazioni sulle quali si è sorretto sin dall'infanzia, per rimodulare la propria posizione rispetto al corpo, all'amore, all'amicizia, al sesso, a tutte quelle questioni che animano e che agitano la condizione esistenziale di ogni individuo, di ogni essere umano. Deve essere capace, in altre parole, di costruire dei legami sociali a partire da un desiderio che non sia la copia delle aspettative genitoriali, ma nemmeno la sua opposizione tenace e ribelle. Da questa prospettiva, la crisi adolescenziale consiste nel mettere in discussione il proprio assetto psicologico nell'incontro con l'altro, assumendo fino in fondo le conseguenze delle proprie scelte, dei propri gesti, del proprio desiderio, cioè senza attribuire ai propri genitori o all'educazione impartita la responsabilità dei fallimenti, delle delusioni e degli errori che possono verificarsi quando ci si deve mettere in dialettica con il mondo, perché mettersi in dialettica con il mondo significa in effetti esporsi alla risposta di altri che possono rifiutare l'amore, screditare il corpo, negare l'amicizia, sottolineare i difetti caratteriali, non rispondere alle attese iniziali. Ma solo rischiando di perdere qualche cosa di sé negli incontri fortunati e in quelli meno fortunati della propria esistenza, un figlio può abbandonare la propria onnipotenza infantile, separarsi dall'essere oggetto del desiderio genitoriale per divenire finalmente soggetto di desiderio. Dobbiamo rimarcare che un tempo la società e la famiglia permettevano all'adolescente di attraversare la crisi adolescenziale in un tempo limitato, circoscritto, consentendogli di trovare il proprio posto nel mondo e diventare adulto. Questo accadeva perché, pur restringendo l'accesso al piacere e limitando le libertà personali, la società e la famiglia offrivano all'unisono degli ideali attraverso i quali identificarsi, rinunciare al soddisfacimento immediato, per costruire con il sacrificio, con l'impegno, un progetto di vita a lungo termine che avrebbe ripagato degli sforzi effettuati e che avrebbe permesso di godere nel tempo di una condizione esistenziale meno precaria e riconosciuta dal consorzio civile. in epoca postmoderna, diciamo più o meno dagli anni 70 in poi, gli adolescenti si sono invece ritrovati con una società e una famiglia assolutamente sregolati. Le contestazioni sessantottine hanno infatti definitivamente consacrato l'evaporazione del padre e la frammentazione di tutto l'apparato simbolico che la sua figura aveva puntellato per secoli. Se la società postmoderna attraversa una crisi profondissima connessa alla fine dei tradizionali sistemi ideologici, la famiglia contemporanea risulta incapace di esercitare efficacemente la funzione educativa che gli è sempre appartenuta. Si tratta in effetti di due istituzioni che, avendo smesso di dialogare, non sono più in grado di supportare la crescita dei nostri figli. Laddove la società propone stili di vita individualistici, edonistici, narcisistici, che invitano ad assaporare il piacere in ogni sua forma, in ogni sua espressione e in ogni momento, anche a discapito dei propri simili, la famiglia appare incapace di offrire degli anticorpi in grado di contrastare una logica del godimento per il godimento che, nei fatti, essa stessa finisce per subire. In aggiunta a questo aspetto, dobbiamo ricordare che, di fronte alla possibilità di prendere per la prima volta in mano la propria vita, di fronte alla vertigine di una seconda scelta, molti adolescenti, anche quelli che provengono da famiglie che li hanno amati, possono improvvisamente arenarsi, andare in crisi e magari intraprendere delle strade a senso unico. Ebbene, in mancanza di riferimenti simbolici ben strutturati con cui gettare un ponte tra sé ed un mondo che appare sempre più incomprensibile, contraddittorio, cinico, gran parte dei nostri adolescenti finiscono in un modo o nell'altro per evitare di attraversare una vera crisi adolescenziale, piuttosto che mettere realmente in discussione il proprio assetto psicologico nell'incontro con il desiderio dell'altro e dunque con l'eventualità che l'altro possa non corrispondere a quanto fantasticato, scelgono di non misurarsi con le inevitabili difficoltà che prevedono i legami amorosi, sessuali, amicali, familiari. È proprio questo a rendere l'adolescenza postmoderna un'età patologicamente in crisi. Scegliendo in fondo di non scegliere, i giovani contemporanei presumono di poter rinviare all'infinito l'acquisizione di una reale indipendenza. Se questo aspetto sembra evidente nei casi di ritiro sociale e in parte nelle depressioni giovanili o nelle dipendenze tecnologiche, risulta non meno evidente nei disturbi alimentari, nelle tossicodipendenze o nell'abuso di alcolici, perché nel primo caso ci troviamo confrontati con la scelta inconscia di difendere la propria organizzazione psichica da ogni pensiero, sentimento o emozione che possa intaccarla. Nel secondo caso abbiamo a che fare con la ricerca continua di oggetti di godimento che possano contenere le angosce, le ansie e i dubbi legati agli approcci amorosi o a quelli sessuali. Ma possiamo dire che anche al di fuori di condotte marcatamente patologiche, gli adolescenti postmoderni tendono a vivere i legami sociali con un misto di narcisismo e cinismo. Narcinismo lo chiama Colette Soler, una importante psicoanalista francese. Incapaci di mostrarsi in maniera autentica o di rendere perlomeno accettabili i propri difetti per gli altri, finiscono con non riconoscere più alcuna dignità ai loro simili e a smarcarsi da un confronto diretto e profondo con le innumerevoli contraddizioni dei rapporti umani. È come se i nostri figli pretendessero di aggirare le sofferenze in cui potrebbero imbattersi mettendosi davvero in gioco con i propri simili e dunque rifiutarsi di elaborare il lutto della propria infanzia, finendo però con il ritardare la costruzione di un desiderio che preluda ad un progetto di vita capace di rappresentare una sintesi tra la legge e il desiderio, il proprio ego e la presenza degli altri, la rinuncia e il piacere, le aspettative personali e quelli genitoriali. Rifiutandosi, in altre parole, di affrontare un percorso di crescita che nasconde per tutti un groviglio inscindibile di gioia e di dolore, di ansia e di serenità, di eccitazione e di tristezza, che poi sono gli ingredienti della vita stessa e gli ingredienti della vita di ognuno di noi, si ritrovano a coniugare il proprio desiderio in negativo, rivolgendolo contro se stessi o contro qualcuno, lasciandosi in definitiva rapire da un godimento che va al di là del principio di piacere, come quello proposto loro dal discorso capitalistico, che in definitiva li vuole consumatori avidi e compiacenti. Mai come oggi, e vado a chiudere questo mio intervento, c'è bisogno di adulti che sappiano ascoltare gli adolescenti, ma che sappiano ancor di più offrire loro, attraverso le parole e attraverso l'esempio, che è possibile attraversare la vita con soddisfazione soltanto se si costruiscano passioni in grado di riempirla, che è possibile accontentarsi di quel po' di piacere cui l'essere umano può accedere, e che scegliere un desiderio per la vita è un'impresa complicata, complessa, ma non impossibile. E cioè che ogni adolescente, in qualsiasi momento, anche nelle situazioni più infauste, ha la possibilità di scegliere, ma la possibilità di scegliere soltanto se coglie che in ogni scelta è presente una rinuncia e un guadagno.